ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sono uniti anche attraverso internet, ormai la nostra catechesi si diffonde per il mondo, quindi se c'è la Marisa nel Canada o negli Stati Uniti la salutiamo, ma ha detto che si sarebbe collegata a noi. Siamo collegati con Napoli, Roma e Milano stasera, quindi salutiamo tutti quelli che attraverso internet possono ascoltare la radio parrocchiale. Vedete che ormai siamo in linea col Papa, gli strumenti della comunicazione ci aiutano a diffondere la parola del Signore ovunque. Ecco, stasera, che dovrebbe essere uno degli ultimi incontri, perché poi con la Quaresima sospendiamo questo tipo di catechesi, perché al lunedì avremo 4 incontri sull'educazione cristiana, come vi ho fatto negli scorsi anni a Santa Chiara. Stasera affrontiamo un tipo particolare di predicazione dell'attuale Papa, che è l'omelia. Finora abbiamo letto e commentato alcuni discorsi di una certa consistenza. Stasera proviamo ad affrontare un'omelia, due, ne ho fotocopiate 3, 2 e un breve discorso che non è un'omelia ma è un brevissimo discorso del Papa fatto a Roma, per renderci conto che le omelie sono davvero un segno distintivo del pontificato di Benedetto XVI. Direi che tra gli ultimi papi che noi abbiamo potuto conoscere, certamente le omelie di Papa Benedetto hanno una tonalità tutta particolare. E pensate che l'Osservatore Romano di questi giorni diceva che a causa della differenza di fuso orario sono moltissimi i preti delle due Americhe che trovano la domenica mattina lo schema, ecco, di una possibile omelia attraverso l'Angelus del Papa. Come sapete, tutte le domeniche alle ore 12 precise il Papa all'Angelus normalmente commenta in maniera molto breve, molto semplice, molto rapida il Vangelo della domenica. E siccome a Roma sono le 12, ma negli Stati Uniti sono le 6 del mattino e va immediatamente su internet, ecco, sono davvero ormai moltissimi i sacerdoti americani che utilizzano l'Angelus del Papa come schema per la possibile omelia domenicale. Questo è un segno di apprezzamento nei confronti dello stile omiletico dell'attuale pontefice. Certamente il suo stile omiletico, ancora non del tutto capito da molti, ma è sicuramente uno dei più rivelatori della sua personalità. Intanto coloro che sono addentro alle cose vaticane affermano che le scrive tutte di suo pugno, diversamente da altri pontefici che normalmente hanno un collegio di scrittori. Ma mentre il collegio degli scrittori prepara i discorsi del corpo diplomatico, prepara i discorsi che il Papa rivolge magari quando arriva qualche ambasciatore, perché ovviamente il Papa non può essere aggiornato su tutto, ed è normale che sia così, come del resto i discorsi del Presidente della Repubblica, come i discorsi del Presidente del Consiglio. C'è uno staff di scrittori che prepara i discorsi e forniscono gli elementi base. Bene, le omelie invece, affermano le persone che sono molto addentro, ripeto, ai Palazzi Vaticani, le scrive il Papa di suo pugno, e si nota subito la differenza. Se uno un po' esperto di discorsi del Papa si rende conto che le omelie sono davvero farina del suo sacco. A tratti anche l'attuale Papa, che conosce molto bene la lingua italiana, forse più di tanti che tentano di parlare italiano, politici e vescovi, ma non ce la fanno, il Papa parla normalmente un ottimo italiano e spesso improvvisa, soprattutto quando a Roma gira nelle parrocchie, normalmente non ha il testo scritto ma improvvisa, come ha improvvisato a Milano la splendida omelia qualche anno fa, era ancora cardinale, nella morte di Don Luigi Giussani. ha proferito lui l'omelia dal pulpito, cioè il funerale l'ha fatto il cardinale di Milano, ma l'omelia l'ha tenuta il cardinale Ratzinger, l'ha improvvisata, e certamente anche l'improvvisazione, così come quando risponde alle domande negli incontri con i preti, la improvvisazione è sempre segno di una padronanza della materia. Le cose improvvisate sono le più vere, in fondo. Uno non tira fuori quello che pensa a tavolino, ma quello che è dentro alla sua stessa vita. Tra l'altro il Papa di anno in anno, anche qui dicono gli esperti, si dedica in misura sempre più preponderante al genere omiletico. Perché, e apro e chiudo per non dilungarmi ulteriormente, perché il Papa attuale crede molto nella liturgia, è un Papa molto liturgo, cura la liturgia, e ovviamente nella liturgia la omelia è una parte importante. Se l'omelia diventa non un manifesto ideologico, non, come si dice spesso, si parla di Gesù Cristo ma per parlare d'altro, e lui invece parla di Gesù Cristo. Quindi le omelie del Papa sono davvero un commento e un'attualizzazione della parola del Signore. Tant'è che erano una ventina i primi anni del suo pontificato, ormai le sue omelie negli ultimi anni si aggirano sulle 40-50 omelie all'anno. Quindi vuol dire che davvero l'omelia è un genere letterario a cui l'attuale Papa si dedica molto. L'ha detto anche in una sua catechesi che i suoi maestri omiletici sono San Leone Magno, Papa, sono Sant'Ambrogio di Milano, Sant'Agostino di Ippona e Beda, il Venerabile, e San Cirillo, patriarca di Gerusalemme, tutti padri della Chiesa dei primissimi secoli cristiani, padri che lui insieme alla Bibbia conosce davvero in misura eccezionale. Ecco perché il suo pensiero è sempre molto chiaro, molto coraggioso, anche nonostante a volte quello che dicono certi giornali, ma basta leggere il suo libro intervista, l'ultimo che ha scritto con il giornalista tedesco, per rendersi conto della estrema libertà di questo uomo, che pur essendo Papa, però non ha vergogna a rispondere alle domande anche più provocatorie con la libertà tipica di chi ha in mano, ecco, il pensiero cristiano e non teme anche di affrontare argomenti molto molto spinosi. Ecco, premesso questo, e aggiungo un'ultima premessa, capirete subito dallo stile, dal linguaggio, che il linguaggio del Papa è un linguaggio estremamente semplice, per nulla complesso, un linguaggio che è al servizio dei contenuti della fede, ed è un linguaggio, vi accorgerete, molto vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo. Gli aggettivi, gli esempi che il Papa utilizza non sono per nulla espressione di un linguaggio obsoleto, clericale, come a volte succede anche a noi preti, che spesso utilizziamo un linguaggio vecchio, nel senso deteriore del termine, no? Il linguaggio del Papa è un linguaggio molto antico, ma nello stesso tempo estremamente moderno. Le immagini, dicevo, che usa colpiscono per la loro modernità. Ecco, fatte queste premesse, vediamo una delle sue omelie caratteristiche. Sui fogli ne avete, ripeto, due omelie vere e proprie, e la terza è il discorso che ha fatto 2 anni fa nella solennità dell'Immacolata in Piazza di Spagna a Roma, un discorso che ha colpito molto anche i giornalisti laici presenti. Bene, vediamo la prima omelia, fatta nell'8 dicembre del 2005, era Papa da pochi mesi, nella solennità dell'Immacolata, solennità in cui il Papa ricorda il 40° anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II e parla della Madonna, ma parlando della Madonna e dell'Immacolata parla del peccato originale, vedrete, in modo estremamente moderno, con un linguaggio anche affascinante, perfino poetico. Beh, ricorda all'inizio, non lo leggiamo tutto, ci fermiamo sulle cose essenziali, ricorda all'inizio, come vedete, che 40 anni fa, l'8 dicembre del 65, Papa Paolo VI chiude solennemente il Concilio Vaticano II. E nella chiusura del Concilio il Papa proclama poi Maria madre della Chiesa nel secondo capoverso della omelia. Il concilio, partiamo dal terzo capoverso del primo foglio, lo vedete, il concilio intendeva dirci questo: Maria è così intrecciata nel grande mistero della Chiesa che lei e la Chiesa sono inseparabili, come sono inseparabili lei e Cristo. Maria rispecchia la Chiesa, l'anticipa nella sua persona e in tutte le turbolenze che affliggono la Chiesa sofferente e faticante ne rimane sempre la stella della salvezza. È lei il suo vero centro di cui ci fidiamo, anche se tanto spesso la sua periferia della Chiesa, no? Ci pesa sull'anima. Papa Paolo VI, nel contesto della promulgazione della Costituzione conciliare sulla Chiesa, ricordate si chiama Lumen Gentium, ha messo in luce tutto questo mediante un nuovo titolo radicato nella tradizione, proprio nell'intento di illuminare la struttura interiore dell'insegnamento sulla Chiesa sviluppato nel Concilio. Il Vaticano II doveva esprimersi sulle componenti istituzionali della Chiesa, i vescovi, il Papa, i sacerdoti, i laici, i religiosi, sono i vari capitoli, se ricordate, di questo documento importante del Vaticano II, doveva descrivere la Chiesa in cammino, no, popolo di Dio, che comprende nel suo seno peccatori, santa insieme e sempre bisognosa di purificazione. Ma questo aspetto petrino, cioè istituzionale, ministeriale, no, della Chiesa, è incluso nell'aspetto mariano. Sono i due fuochi dell'ellissi, Pietro e Maria. Aspetto istituzionale, aspetto carismatico. In Maria l'Immacolata incontriamo l'essenza della Chiesa in un modo non deformato. Cioè Maria è il cuore della Chiesa, santo, non inficiato dal peccato. Da lei dobbiamo imparare a diventare noi stessi anime ecclesiali, così si esprimevano i padri con la P maiuscola, sono i vescovi in genere e tutti quegli scrittori ecclesiastici dei primi 6-7 secoli cristiani. Sono impressionanti i loro scritti perché sono i più vicini all'epoca di Gesù, all'epoca apostolica, e sono gli scritti sui quali ad esempio si sono convertiti non poche persone durante il corso della storia. Una delle più importanti persone è il cardinale Newman, ricordate, anglicano, inglese anglicano, canonizzato dall'attuale Papa in Inghilterra, non nel suo viaggio l'anno scorso. E il cardinale Newman da anglicano è diventato cattolico proprio leggendo e studiando i padri della Chiesa, i quali sostenevano che il Signore ha affidato a Pietro la continuità del governo della Chiesa, e Newman da anglicano ha dovuto ammettere che il Pietro non ce n'è un altro se non il successore che siede sulla cattedra di Roma. Ma ora dobbiamo chiederci, siamo le ultime due righe del primo foglio, qui entriamo dentro un po' nel tema, che cosa significa Maria l'Immacolata? Qui il Papa diventa catecheta, spiega, termine difficile, no? L'Immacolata. Ricordate che è riecheggiato anche 4 anni dopo la definizione del dogma, il dogma è del 1854, e Bernadette a Lourdes, quando chiede alla Signora, ma tu chi sei, come ti chiami? Ricordiamo tutti 1858, 4 anni dopo le apparizioni mariane a Lourdes, questa signora, come la chiamava Bernadette, risponde a Bernadette nella lingua basca: che soy la Immaculada Concepción, je suis l'Immaculée Concepción, io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette non capisce nulla di questo linguaggio. Se noi chiediamo a un bambino l'Immacolata Concezione, non è tenuto certamente a capire questa espressione così strana. Questo titolo, si domanda il Papa, ha qualcosa da dirci? La liturgia di oggi ci chiarisce il contenuto di questa parola in due grandi immagini, ecco qui che fa l'omileta e il catecheta. Innanzitutto, il racconto meraviglioso dell'annuncio a Maria, la Vergine di Nazareth, dalla venuta del Messia. Il saluto dell'angelo, no? Ti saluto Maria, che poi abbiamo detto essere una traduzione sbagliata, per fortuna ormai è cambiata. Rallegrati Maria, chi è stato interessante ricorderà la spiegazione che abbiamo dato a Nazareth di questo Kaire in greco, Kaire Maria, che è ben più profondo del ti saluto dell'Ave Maria, come abitualmente diciamo. Il saluto dell'angelo è intessuto di fili dell'Antico Testamento, specialmente del profeta Sofonia. Esso fa vedere che Maria, l'umile donna di provincia che proviene da una stirpe sacerdotale, porta in sé il grande patrimonio di Israele e il santo resto di Israele a cui i profeti, in tutti i periodi di travagli e di tenebre, hanno fatto riferimento. In lei è presente la vera Sion, la vivente dimora di Dio. In lei dimora il Signore, trova il luogo del suo riposo. Lei è la casa vivente di Dio, il quale non abita in edifici di pietra, ma nel cuore dell'uomo vivo. Lei è il germoglio che nella buia notte invernale della storia, sentite queste espressioni, no? Molto moderne, molto vicine ai nostri linguaggi, nel buio, nella buia notte invernale della nostra storia, spunta dal tronco abbattuto di Davide. In lei si compie la parola del Salmo: la terra ha dato il suo frutto. Lei è il virgulto da cui deriva l'albero della redenzione. Dio non ha fallito, come poteva apparire già all'inizio della storia con Adamo ed Eva, i quali hanno fallito. Ecco il peccato originale, no? O durante il periodo dell'esilio babilonese, in cui Dio sembrava aver fallito, o come nuovamente appariva al tempo di Maria, quando Israele era diventato un popolo senza importanza in una regione occupata dai romani, sembrava un altro fallimento storico e teologico. Dio non ha fallito in Maria. Nella umiltà di Nazareth, dalla casa di Nazareth, vive l'Israele santo, il resto puro. Dio ha salvato e salva il suo popolo e dal tronco abbattuto rifulge nuovamente, diremmo che riparte la nuova storia, diventando appunto una nuova forza viva che orienta e pervade il mondo. Ecco, Maria è l'Israele santo. Ella dice sì al Signore, si mette pienamente a sua disposizione e deriva e diventa così il tempio vivente di Dio. Quindi Maria è all'alba, diciamo, della nuova storia, la storia del Nuovo Testamento. C'è una seconda immagine, dice il Papa, molto più difficile, oscura. Questa metafora, tratta dal libro della Genesi, parla a noi da una grande distanza storica. Solo a fatica può essere chiarita. E soltanto nel corso della storia è stato possibile sviluppare una comprensione più profonda di ciò che viene lì riferito. Viene predetto, siamo al terzo capitolo della Genesi, quindi siamo ai primordi, no, dell'umanità, all'inizio della storia. Viene predetto che durante tutta la storia continuerà la lotta tra l'uomo e il serpente famoso del paradiso terrestre, tra l'uomo e le potenze del male e della morte. Viene però anche preannunciato che la stirpe della donna un giorno vincerà e schiaccerà la testa al serpente, cioè alla morte. È preannunciato che la stirpe della donna, e in essa la donna e la madre, vincerà e che così, mediante l'uomo, Dio vincerà. Se insieme con la Chiesa credente e orante ci mettiamo in ascolto davanti a questo testo antico della Genesi, allora possiamo cominciare a capire, ecco qui il punto chiave della omelia di quella giornata, che cosa sia veramente il peccato originale, il peccato ereditario, e anche che cosa sia la tutela da questo peccato ereditario, cioè che cosa sia la redenzione, la salvezza. Oggi tanti snobbano, no, il peccato originale come peccato mitologico, quasi un'invenzione della Chiesa per risolvere i problemi dell'antropologia, ma è la colpa del peccato originale, tutto questo è colpa di Adamo ed Eva, no? E spesso si banalizza il peccato, non soltanto quando si fa della ironia in televisione, la famosa mela, che poi non è la mela, perché il testo della Genesi non parla di quale frutto sia, ovviamente è un simbolo, quell'albero, no? Quindi non sappiamo se sia una mela o altro, ma questo interessa ben poco. Però qui il Papa affronta con un linguaggio, vedrete, molto, molto chiaro e molto affascinante, nella sua essenza, il peccato originale. Qual è il quadro, si domanda il Papa, che in questa pagina ci viene posto davanti? Allora il Papa comincia subito. L'uomo che non si fida di Dio, questo è il quadro originale. Teme Dio, lo vede come un concorrente. Egli, l'uomo, tentato dalle parole del serpente, cova il sospetto, espressione che ha tutta una storia nell'Ottocento e nel Novecento, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, sono i maestri del sospetto, cioè vedono la religione, soprattutto cristiana, vedono nella religione il sospetto che la religione in realtà tenti di dare una spiegazione a ciò che è inspiegabile. Quindi vedono nella religione un bluff, sostanzialmente i maestri del sospetto, no? Quindi anche il termine è usato. Per chi conosce i padri del sospetto dell'Ottocento e del Novecento, è un termine certamente carico di significato. Dunque l'uomo, Adamo, cova il sospetto che Dio, in fin dei conti, gli tolga qualcosa dalla sua vita. Che Dio, cioè, sia un concorrente dell'uomo, che limita la nostra libertà, e che noi saremo pienamente esseri umani soltanto quando avremo accantonato Dio. Insomma, che solo in questo modo, cioè eliminando Dio, possiamo realizzare in pienezza la nostra libertà. Questo è anche il cuore del pensiero contemporaneo. La religione disturba, la religione è un sospetto, la religione ci toglie la libertà. Dio è il concorrente dell'uomo, smettiamola, è la secolarizzazione, direi, nel suo processo più laicistico, che vede, no, in Dio e nella religione un concorrente della libertà umana. L'uomo vive nel sospetto, torna il termine, carico di significato, vive nel sospetto che l'amore di Dio crei una dipendenza e che gli sia necessario sbarazzarsi di questa dipendenza per essere pienamente se stesso. Ditemi qui se non coglie l'essenza del pensiero contemporaneo. L'uomo non vuole ricevere da Dio la sua esistenza e la pienezza della sua vita, vuole l'uomo attingere egli stesso dall'albero della conoscenza il potere di plasmare il mondo, di farsi Dio elevandosi al livello di lui e di vincere con le proprie forze la morte e le tenebre. Quindi l'uomo artefice della sua salvezza. Faber fortune sue, dicevano già i latini, no? L'uomo è l'artefice della sua fortuna, non deve dipendere da altri, tantomeno da Dio. È un alienato, tesi, no, di Feuerbach, la tesi di fondo di Marx, no? Tutta la tesi di fondo di Marx sulla religione come alienazione deriva proprio da qui. La religione è una droga, aliena, un'ubriacatura. Siccome l'uomo non ce la fa con le sue forze, ha inventato la religione come medicina per guarire dal male. In realtà, dice Marx, è l'uomo attraverso le sue mani, attraverso i processi storici, attraverso la rivoluzione. Oggi in realtà la rivoluzione è giù di moda, anche se purtroppo in questi giorni la vediamo all'opera nel Nord Africa, ma il pensiero più sottile dell'Occidente è l'uomo non più attraverso la rivoluzione, ma attraverso la scienza. Oggi è invitato a diventare Faber fortune sue. È la scienza oggi la nuova religione. Gli studenti vengono chiamati a Milano quando parla Veronesi, il gran sacerdote del pensiero contemporaneo, perché è la scienza. Lì sì, quando parla la religione parla la fiaba, parla il mito, parla Cappuccetto Rosso. La religione uguale a fiaba, la scienza uguale a ragione. Ecco, vado giù in maniera rozza, ma per farvi capire come i nostri studenti oggi crescono in una disistima verso la religione considerata espressione della fiaba. L'uomo ha bisogno di fiabe, ma è l'uomo maturo, l'uomo adulto fa a meno della fiaba di Cappuccetto Rosso, delle balle di Santa Lucia, perché l'uomo adulto è l'uomo che finalmente ha in mano il suo potere. Scienza con ovviamente tutte le applicazioni tecnologiche che la scienza oggi consente. Ecco qui il cuore non solo del pensiero contemporaneo, ma dell'uomo di sempre. Allora, vuole attingere, riprendiamo il Papa, vuole attingere, dice egli stesso, dall'albero della conoscenza il potere di plasmare il mondo, di farsi Dio, di vincere con le proprie forze la morte e le tenebre. Non vuole contare sull'amore che non gli sembra affidabile, conta unicamente sulla sua conoscenza in quanto essa gli conferisce il potere. Piuttosto che sull'amore, punta sul potere col quale vuole prendere in mano in modo autonomo la propria vita. Nel fare questo, egli, l'Adamo di sempre, a partire dal primo, ma fino all'Adamo che è ciascuno di noi, no? Egli si fida della menzogna piuttosto che della verità, ma con ciò sprofonda con la sua vita nel vuoto, nella morte. Amore non è dipendenza, ma dono che ci fa vivere. La libertà di un essere umano, qui il Papa corregge, no? La concezione libertaria della libertà, tipica della cultura di oggi. La libertà di un essere umano è la libertà di un essere limitato, non di un essere illimitato, come si crede l'uomo di oggi. Si crede illimitato, poi gli basta un mal di pancia, che abbiamo un medico che è a terra, bisogna portarlo a pronto soccorso. Fa ridere l'uomo illimitato, basta un mal di denti per mandarlo in tilt. Vabbè. Quindi la libertà è limitata essa stessa, non può esistere una libertà illimitata. La libertà di un essere umano è la libertà di un essere limitato, possiamo possederla soltanto come libertà condivisa nella comunione delle altre libertà. Quindi solo se viviamo nel modo giusto l'uno con l'altro, l'uno per l'altro, la libertà può svilupparsi. Parentesi. Applicate questa frasettina del Papa della libertà condivisa alla cultura di oggi che vuole l'eutanasia come espressione della massima libertà dell'individuo. Pensate che abisso tra i due pensieri, no? Ed è seducente, eh? L'uomo di oggi che dice, anche dentro al nostro mondo italiano, è seducente quando nei dibattiti televisivi sembra un ragionamento che fila benissimo, ma io sono padrone della mia vita, nessuno, nemmeno lo Stato, ma chi mi può ostacolare se io decido di chiudere la mia vita? È affascinante questo, ma è diabolico, è affascinante perché sembra l'esaltazione della mia libertà, ma l'abbiamo detto già tante volte in questa sede, ma uno che decide di eliminarsi esalta veramente la sua libertà o la uccide? E uno che vuole decidere in modo autonomistico e solitario di chiudere la sua vita, chiede il permesso alla sua famiglia, a sua moglie, a suo marito, ai suoi figli, ai suoi amici, alla sua comunità? Chiede il permesso? No, decido io della mia vita. Ma come? Ma la comunità ti ha mantenuto fino ad oggi, tu sei prezioso nella comunità umana e tu pretendi, lasciamo stare adesso la visione religiosa, ma solo in una visione antropologica, tu pretendi di decidere solipsisticamente dalla tua vita quando parli italiano e quindi devi ringraziare la comunità italiana in cui sei nato. Sei andato a scuola, devi ringraziare la scuola che ti ha educato. Sei nato in una famiglia, devi ringraziare i tuoi genitori, i tuoi vecchi, se li hai ancora, che ti hanno educato. Devi ringraziare i tuoi amici, devi ringraziare eccetera eccetera. E tu ti vuoi eliminare. Ecco la libertà condivisa. Può esistere una libertà non condivisa, tipica della cultura soggettivistica e individualistica di oggi? Questo è un tema in cui nei dibattiti televisivi non si parla mai. Si parla solo della libertà dell'individuo, ma l'individuo è veramente tale? Esiste l'individuo? Si deve porre la questione. Esiste l'individuo o esiste il membro della comunità sociale, il membro della collettività, della società? Spiace che perfino una cultura, che in genere coincide con la cultura della sinistra politica, no? Che fino a ieri era una cultura molto comunitaria, direi esasperatamente collettivistica per certi versi, spiace che oggi questa cultura abbia smarrito le sue origini e stia sposando le tesi individualistiche più radicali. La cultura radicale. Spiace che la sinistra sposi Pannella, per dirla fuori dai denti, perché è contraria alla sua natura, alla sua storia. Ma come se fino a ieri avete esaltato il collettivo, tutto era collettivo, adesso tutto è diventato individuale. Ecco le schizofrenie, no? E bisogna dircele queste cose perché sono vere e non se ne parla mai sui giornali. Ecco, quindi anche la cultura direi... Io penso che gli uomini della sinistra antica degli anni 30, 40 e 50 si voltino alla tomba a vedere dove è andata a finire la loro cultura, che su questi aspetti era peraltro fino a un certo punto molto vicini al mondo contadino, al mondo cattolico, perché era una cultura molto impregnata di essenza comunitaria, sparito tutto. Oggi la cultura che domina è l'io, l'individuo. Anche nella cultura che fino a ieri, ripeto, riconosceva nello Stato e nella collettività la fonte di tutti i poteri. Non siamo andati fuori tema, eh? Stiamo parlando della libertà. Ed è la libertà che il Papa dice condivisa, la libertà va condivisa. Noi viviamo, dice, nel modo giusto se viviamo secondo la verità del nostro essere, cioè secondo la volontà di Dio. Perché la volontà di Dio non è per l'uomo, attenzione, una legge imposta dall'esterno che lo costringe, ma la misura intrinseca dalla sua natura, cioè una misura che è scritta in lui e lo rende immagine di Dio e così creatura libera. I 10 comandamenti non sono delle leggi estrinseche imposte da questo sovrano legislatore, no? Che costringe l'uomo ad obbedirgli, no? Dio ha plasmato l'uomo rendendolo immagine e somiglianza di sé e ha trasferito nell'uomo la propria identità divina. I 10 comandamenti non sono espressione di un Dio tiranno, sono l'espressione di un Dio buono, di un Dio che è amore. Quindi va cambiata tutta la nostra cultura anche sulla legge di Dio, sulla parola di Dio. Non è, ripeto, un Dio che ti costringe, no? Quindi a rinunciare, no, è un Dio che dandoti la sua legge, sono le leggi dei parlamenti che costringono, se vogliamo dirla tutta, sono le leggi, certe leggi dei parlamenti, altro che storie, ma le leggi di Dio liberano, sono leggi che liberano l'uomo, che la legge morale è una legge per il bene, non per il male, altrimenti non sarebbe una legge immorale. Certe leggi che i parlamenti fanno sono immorali. Se ricordate la pagina che abbiamo letto nell'adorazione del mese scorso a San Francesco della Evangelium Vitae di Papa Giovanni Paolo II, è una pagina che fa rabbrividire, andrebbe tenuta sempre presente. Se noi viviamo contro l'amore e contro la verità, contro Dio, allora ci distruggiamo a vicenda e distruggiamo il mondo, allora non troviamo la vita, ma facciamo l'interesse della morte. Tutto questo è raccontato con immagini immortali nella storia della caduta originale e della cacciata dell'uomo dal paradiso terrestre. Quel racconto del capitolo terzo così naif, che anche i bambini capiscono, in realtà è un trattato dove c'è dentro davvero il dramma del rapporto tra Dio e l'uomo. Continua il Papa, approfondendo, cari fratelli e sorelle, se riflettiamo sinceramente su di noi e sulla nostra storia, dobbiamo dire che con questo racconto è descritta non solo la storia dell'inizio del mondo, no? Ma la storia di tutti i tempi, e che tutti portiamo dentro di noi una goccia del veleno di quel modo di pensare illustrato nelle immagini del libro della Genesi. Questa goccia di veleno, che questa espressione è così moderna, no? Per nulla clericale, per nulla presa dai trattati di teologia, questa goccia di veleno la chiamiamo appunto peccato originale. Proprio nella festa dell'Immacolata Concezione emerge in noi il sospetto, terza volta che uso questo termine, che una persona, attenzione, qui rovescia, emerge il sospetto che una persona che non pecchi affatto, come la Madonna, sia in fondo una persona noiosa, che manchi qualcosa nella sua vita, la dimensione drammatica dell'essere autonomi. Interessante questo modo di porre, no? Sembra che la persona che pecca sia in fondo persona più libera, e la persona invece che non pecchi, ecco la Madonna, l'Immacolata Concezione, in fondo sia una mezza persona, che cioè faccia parte del vero essere uomini la libertà del dire dei no, lo scendere giù nelle tenebre del peccato e del volere fare da sé, e che solo allora si possa sfruttare fino in fondo tutta la vastità e la profondità del nostro essere uomini, dell'essere veramente noi stessi. E che dobbiamo mettere a prova questa libertà anche contro Dio per diventare in realtà pienamente noi stessi. Sembra dire il Papa, no? Noi vogliamo a tutti i costi, no, che il peccato faccia talmente parte della storia della nostra libertà che il non commettere peccati in fondo diventi un danno anziché essere un bene. Sarebbe più un bene il poter commettere peccati per andare contro Dio. Con una parola, noi pensiamo, attenzione, che il male in fondo sia buono. Guardate qui la contraddizione, no? Che il male sia buono. Che di esso, almeno un po', noi abbiamo bisogno per sperimentare la pienezza dell'essere. Pensiamo che Mefistofele, il tentatore, è nel Faust di Goethe, nella famosa commedia di Goethe, pensiamo che abbia ragione quando dice di essere la forza che sempre vuole il male e sempre opera il bene. Pensiamo che patteggiare un po' col male, riservarsi un po' di libertà contro Dio, in fondo sia bene, forse sia addirittura necessario. Ah, qui direi che il Papa capisce perfettamente l'uomo di oggi e l'uomo di sempre. Guardando però il mondo intorno a noi, possiamo vedere che non è così, che cioè il male avvelena sempre, non innalza l'uomo, ma lo abbassa, lo umilia, non lo rende più grande, più puro e più ricco, ma lo danneggia, lo fa diventare più piccolo. Allora questo dobbiamo piuttosto imparare nel giorno dell'Immacolata. L'uomo che si abbandona totalmente nelle mani di Dio, come ha fatto la Madonna, no? Non diventa un burattino di Dio, una noiosa persona consenziente. Egli non perde la sua libertà. Solo l'uomo che si affida totalmente a Dio trova la vera libertà, cioè la vastità grande e creativa della libertà del bene. L'uomo che si volge verso Dio non diventa più piccolo, come dice la secolarizzazione oggi, no? Qui contesta il dogma del secolarismo di oggi, ma diventa anzi più grande, perché grazie a Dio insieme con Lui diventa grande, diventa divino, diventa veramente se stesso, come dice la Bibbia: se l'uomo immagina e somiglianza di Dio, più l'uomo assomiglia a Dio, più diventa grande. L'uomo che si mette nelle mani di Dio non si allontana dagli altri, ritirandosi nella sua salvezza privata. Al contrario, solo allora il suo cuore si desta veramente ed egli diventa una persona sensibile e perciò benevola, aperta. Più l'uomo è vicino a Dio, più vicino è agli uomini. Potrebbe essere uno slogan. Vedete che direi che terminologia felice, no? Che usa il Papa, per nulla complicata. Direi che procede a slogan, con linguaggio molto molto comprensibile anche a un bambino di terza elementare. Lo vediamo questo in Maria: il fatto che ella sia totalmente presso Dio è la ragione per cui è anche così vicina agli uomini. Per questo può essere la madre di ogni consolazione, di ogni aiuto, una madre alla quale in qualsiasi necessità chiunque può osare rivolgersi nella propria debolezza e nel proprio peccato, perché è la comprensione per tutto ed è per tutti la forza aperta della bontà creativa. È in lei che Dio imprime la propria immagine, l'immagine di colui che segue la pecora smarrita fin nelle montagne, fin tra gli spini e i pruni dei peccati di questo mondo, lasciandosi ferire dalla corona di spine di questi peccati per prendere la pecorella sulle sue spalle e portarla a casa. Come madre che compatisce, Maria è la figura anticipata e il ritratto permanente del figlio. E così vediamo che anche l'immagine dell'addolorata, della madre che condivide la sofferenza e l'amore, è una vera immagine dell'Immacolata. Il suo cuore, mediante l'essere e il sentire insieme con Dio, si è allargato e in lei la bontà di Dio si è avvicinata e si avvicina a noi. Con Maria sta davanti a noi come segno di consolazione. Così Maria sta davanti a noi come segno di consolazione, di incoraggiamento, di speranza. Ella si rivolge a noi dicendo: abbi il coraggio di osare con Dio. Provaci. Non avere paura di Lui. Abbi il coraggio di rischiare con la fede. Abbi il coraggio di rischiare con la bontà. Abbi il coraggio di rischiare con il cuore puro. Comprometti con Dio. Allora vedrai che proprio con ciò la tua vita diventa ampia, illuminata, non noiosa, ma piena di infinite sorprese, perché la bontà infinita di Dio non si esaurisce mai. Ditemi se davanti a un'omelia del genere si può rimanere indifferenti. Si può rimanere indifferenti. T'ha detto in poche espressioni, t'ha fatto la sintesi della cultura di oggi, ma t'ha fatto anche la sintesi del peccato originale e della cultura biblica. Ti dice qual è il peso di Dio nella tua vita, contestando alla radice, ripeto, il dogma laicistico di oggi, cioè che l'uomo più smarrisce Dio e più diventa se stesso. Il Papa dice esattamente il contrario. Più dimentica Dio e più si rimpicciolisce, più diventa solitario, più si distanzia perfino dagli altri, altro che. Saltiamo la seconda omelia di pagina 4-5, la lascio alla vostra meditazione, e volevo qualche battuta, perché è un discorso che ha fatto colpo, ripeto, anche sui giornalisti dei giornali laicisti italiani, che in quei giorni l'hanno ritratta questo discorso in maniera, direi, compiaciuta, quasi sorpresi dalla modernità di questo Papa che sembra così fuori dal mondo, no? Così legato all'antico, così paludato, insomma, così fuori dalla realtà. Bene, anche questo è successo nel giorno dell'Immacolata, al pomeriggio, non durante la messa, ma nel famoso gesto che fa ogni anno il Papa, pomeriggio a Piazza di Spagna, quando depone i fiori davanti alla statua della Madonna Immacolata in Piazza di Spagna. Qui ha detto il Papa 2 anni fa, 2009, più che 2 anni, è 1 anno e 3 mesi fa. Cari fratelli e sorelle, nel cuore delle città cristiane, Maria costituisce una presenza dolce e rassicurante. Con il suo stile discreto dona a tutti pace e speranza nei momenti lieti e tristi dell'esistenza. Nelle chiese, cappelle, sulle pareti dei palazzi, un dipinto, un mosaico, una statua ricorda la presenza della madre che veglia costantemente sui suoi figli. Anche qui in Piazza di Spagna Maria è posta in alto, quasi a vegliare su Roma. Questa è l'introduzione, poi entra subito. Ma che cosa dice Maria alla città? Cosa ricorda a tutti con la sua presenza? Ricorda che dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia, come scrive Paolo. Ella è la madre immacolata che ripete anche agli uomini del nostro tempo: non abbiate paura, Gesù ha vinto il male, l'ha vinto alla radice, liberandoci dal suo dominio. Quanto abbiamo bisogno di questa bella notizia. E poi aggiunge: ogni giorno, infatti, erano i mesi in cui scoppiò lo scandalo Marrazzo, qualche mese prima. Ogni giorno, infatti, attraverso i giornali, la televisione, la radio, il male viene raccontato, ripetuto, amplificato, abituandoci alle cose più orribili, facendoci diventare insensibili in qualche maniera, intossicandoci, perché il negativo non viene pienamente smaltito e giorno per giorno si accumula, il cuore si indurisce, i pensieri si incupiscono. Per questo la città di Roma ha bisogno di Maria, che con la sua presenza ci parla di Dio, ci ricorda la vittoria della grazia sul peccato e ci induce a sperare anche nelle situazioni umanamente più difficili. Nella città vivono, sopravvivono persone invisibili che ogni tanto balzano in prima pagina o sui teleschermi, o vengono sfruttate fino all'ultimo, finché la notizia e l'immagine attirano l'attenzione. Qui fa una lezione anche i mass media. È un meccanismo perverso al quale purtroppo si stenta a resistere. La città prima nasconde, poi espone al pubblico, senza pietà o con una falsa pietà. Questo è un parlar chiaro, C'è invece in ogni uomo il desiderio di essere accolto come persona e considerato una realtà sacra, perché ogni storia umana è una storia sacra e richiede il più grande rispetto, anche di chi pecca, aggiungiamo noi. Ogni storia umana è una storia sacra. La città, cari fratelli e sorelle, siamo tutti noi. Ciascuno contribuisce alla sua vita e al suo clima morale, in bene o in male. Nel cuore di ognuno di noi passa il confine tra bene e male. Nessuno di noi deve sentirsi in diritto di giudicare gli altri, ma piuttosto deve sentire il dovere di migliorare se stesso. I mass media tendono a farci sentire sempre spettatori, come se il male riguardasse solamente gli altri. E certe cose a noi non potessero mai accadere. Invece siamo tutti attori. E nel bene come nel male il nostro comportamento ha un influsso sugli altri. Spesso ci lamentiamo dell'inquinamento dell'aria, che in certi luoghi della città è irrespirabile. È vero, ci vuole l'impegno di tutti per rendere più pulita la città, e tuttavia c'è un altro inquinamento, meno percepibile ai sensi ma altrettanto pericoloso. È l'inquinamento dello spirito. È quello che rende i nostri volti meno sorridenti, più cupi, che ci porta a non salutarci tra di noi, a non guardarci in faccia. La città è fatta di volti, ma purtroppo le dinamiche collettive possono farci smarrire la percezione della loro profondità. Vediamo tutto in superficie. Le persone diventano dei corpi. Questi corpi perdono l'anima, diventano cose, oggetti senza volto, scambiabili e consumabili. Se le donne in piazza l'altro giorno avessero letto una frase del genere del Papa, sarebbe stato un bel coup de théâtre, Potevamo consigliarle a loro. Maria Immacolata ci aiuta a riscoprire e difendere la profondità delle persone, perché in lei vi è perfetta trasparenza dell'anima nel corpo. È la purezza in persona, nel senso che spirito, anima e corpo sono in lei pienamente coerenti tra loro e con la volontà di Dio. La Madonna ci insegna ad aprirci all'azione di Dio per guardare gli altri come li guarda Lui, a partire dal cuore, e a guardarli con misericordia, con amore, tenerezza infinita, specialmente quelli più soli, disprezzati, sfruttati. Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Voglio rendere omaggio pubblicamente a tutti coloro che in silenzio, non a parole ma con i fatti, si sforzano di praticare questa legge evangelica dell'amore che manda avanti il mondo. Sono tanti anche qui a Roma e raramente fanno notizia. Uomini e donne di ogni età che hanno capito che non serve condannare, lamentarsi, recriminare, ma vale di più rispondere al male con il bene. Questo cambia le cose, o meglio, cambia le persone e di conseguenza migliora la società. Cari amici romani e voi tutti che vivete in questa città, mentre siamo affaccendati nelle attività quotidiane, prestiamo orecchio alla voce di Maria, ascoltiamo il suo appello silenzioso ma pressante. Ella dice ad ognuno di noi: dove è abbondato il peccato, possa sovrabbondare la grazia, a partire proprio dal tuo cuore, dalla tua vita, e la città sarà più bella, più cristiana, più umana. A me sembrano pagine da meditare queste, che danno almeno a noi cristiani uno stile di presenza e anche un certo stile nel panorama attuale dei gossip televisivi, dove tutto viene messo in piazza e dove tutti al giorno d'oggi si sono messi a fare i moralisti contro tutto e contro tutti. Mi sembrano riflessioni che dovrebbero farci riflettere e convogliare le nostre energie, anziché a scagliare le pietre sui peccatori, a scagliare le pietre sui peccati. Punto. E ho finito. Che vi sembra di queste piccole chicche che abbiamo letto stasera, commentato brevemente, insomma. C'è l'altra della Pentecoste, pure molto bella, ma ve la lascio, ripeto, alla vostra lettura. Qualche flash, qualche impressione, non lo so. Io penso che quanto abbiamo detto agli inizi, no, sul genere letterario delle omelie di questo uomo ci aiuti davvero ad accostarci al tesoro della sapienza cristiana con altri occhi e a suggerirci anche uno stile nella nostra società che abbiamo perso. E come dicevo domenica, la nostra società ondeggia, no, tra la cultura pubblica libertaria fino a ieri, dove era esaltata ogni trasgressione e dove la Chiesa era condannata come anacronistica e antimoderna nella sua predicazione etica, al rigorismo di oggi, dove la cultura pubblica ha scoperto la morale. Quanta ipocrisia! Questi ondeggiamenti non sono educativi. Se fino a ieri mi hai esaltato la trasgressione, oggi mi condanni la trasgressione, ma com'è la? Allora chiamiamo bene il bene e male il male. Condanniamo il peccato che c'è nella nostra vita e utilizziamo verso i peccatori lo stesso stile che ha avuto Gesù. Per noi cristiani non ce ne dovrebbe essere un altro. Questo non significa, per carità, e non voglio entrare nella polemica politica di questi giorni, che la giustizia faccia il suo corso, che i reati siano condannati. Faccia la giustizia il suo corso, la deve fare la giustizia umana. Ma noi come cristiani abbiamo anche un altro stile che dovrebbe consigliarci di vincere il male con il bene, altrimenti amplifichiamo il male. C'è poco da fare. Vabbè, se c'è qualche battuta da parte di qualcuno di voi su queste omelie, no, del Papa, che sono, ripeto, cose fatte con un linguaggio estremamente semplice, ma dicono cose non semplici, dicono cose, mi pare, molto, molto profonde. O rimaniamo muti.
Io sono estasiata della bellezza, Angela, della bellezza con cui parla il Papa di Maria, questa figura meravigliosa, che se effettivamente solo la donna, cioè la donna, dovrebbe proprio guardare a Maria, e quindi capisco la religione ortodossa che venerano Maria in una maniera extra, veramente, ecco, e quindi è proprio che guardando a lei che si fa veramente più bello il mondo, perché la donna è una figura in prima linea, insomma, vicino all'uomo, e quindi perché subito l'uomo ha detto è stato Eva, fin dall'inizio, quindi ecco, quindi l'importanza del ruolo della donna di oggi, che se ne parla sulle piazze, se ne parla in tanti, ecco, però noi cristiani abbiamo un riferimento altissimo, che è quello di Maria, veramente. Io ho una grande venerazione di Maria e riflettendo sempre più capisco che è proprio da lei che dobbiamo prendere esempio, veramente. Sì.
Bene, così pure anche diventa interessante notare come parlando di Dio, soprattutto l'attuale Papa lo mette sempre in risalto, non lo isola mai da colui che lui ha creato a sua immagine e somiglianza. Cioè non c'è mai nel Papa un discorso su Dio che non diventi anche un discorso sulla persona umana, no? Fa vedere l'intrinseca relazione che c'è tra l'umano e il divino, quindi fa vedere tutta la fecondità della religione cristiana, tutta la ricaduta feconda, no, del cristianesimo dentro allo spazio della nostra umanità. Ecco, questo è, abbiamo bisogno noi cristiani di recuperare, perché a volte ho l'impressione che anche tra noi cattolici la religione in fondo sia un cassetto, bello, un bel cassetto, ma un cassetto nell'armadio della nostra vita, uno dei tanti, no, che tiriamo. Poi c'è il cassetto del lavoro, poi c'è il cassetto della società, poi c'è il cassetto dello sport, poi c'è il cassetto del denaro, poi c'è il cassetto della famiglia. Cioè, ho l'impressione che noi abbiamo tanti cassetti. In realtà invece la religione, quantomeno il cristianesimo, non è un cassetto come un altro. È l'armadio che tiene in armonia e insieme tutti i cassetti della nostra vita. Quindi o il cristianesimo diventa davvero la cornice che assembla tutti i settori della nostra vita, altrimenti se diventa un settore accanto agli altri, non ci siamo più. E allora la religione diventa qualcosa d'altro rispetto alla nostra esperienza umana. No, mi sembra che invece anche da queste omelie, ma non solo, traspaia la preoccupazione di far vedere come dentro all'esperienza cristiana ci sia il compimento dell'umano. Ecco, allora quanto più riflettiamo sull'umano, tanto più comprendiamo Dio. Quanto più riflettiamo su Dio, il Dio della Bibbia, tanto più comprendiamo l'umano. Ecco, c'è questo palleggio continuo che anche come metodo dovremmo noi cristiani, soprattutto noi cattolici, imparare molto di più. Spesso la nostra cultura religiosa è una cultura o intellettualistica o soltanto catechistica, che rimane isolata dal resto della vita. In realtà invece ci rendiamo conto che è ben diverso. Ecco, mi sembra questa un'altra delle lezioni che possiamo apprendere dai testi del Papa. Renzo, passate il microfono, Angela, là in fondo, così anche i nostri radioascoltatori e internet spettatori ascoltano. Non so come si chiamino quelli del web, hanno un nome particolare, voi giovani, ma...
Eternauti.
Eternauti, esatto.
Sul concetto di libertà, l'uomo pensa all'errore di adesso, ecco, pensa di essere libero quando può anche essere libero di peccare. Comunque la vera libertà è quella di seguire la legge di Dio, ecco, di amarlo. Comunque forse sta qui il difetto, ecco, la vera libertà è solo collettiva, la libertà individuale, che è anche quella che l'uomo vuole, di peccare, non più libertà, forse. Il concetto di libertà bisogna coniugarlo, concepirlo solamente a livello collettivo, a livello di umanità, a livello di...
C'è un livello comunitario che abbiamo approfondito. Poi c'è un livello di traguardo, cioè la libertà è in funzione di un valore, di un traguardo, di un fine, che è la legge morale, che è il bene. Altrimenti la libertà gira su se stessa. Se non ha uno scopo, la libertà è come una macchina impazzita che gira per le strade di Casalmaggiore a tutta velocità ma non sa dove andare. Mentre la libertà autentica ha un inizio, ha un percorso e ha un compimento. Quindi la libertà va sempre declinata in termini etici, cioè qual è il fine della mia libertà? Se non mi pongo il fine della mia azione libera, la mia libertà, ripeto, è un girare a vuoto o un accontentare le mie voglie, che è ancora un girare attorno al mio ombelico, ma è un girare a vuoto.
Ma ecco, il concetto per esempio del liberté, dell'illuminismo, no? Quello
della rivoluzione francese.
Era proprio la libertà anche sempre però in una dimensione propria, individuale.
Ma concretamente è vero che la libertà anche nella realtà del nostro essere peccatori, no? Anche il risvolto di uno sbaglio. Si tratta di rispondere alla domanda, ma la libertà più vera è quella che imbraccia lo sbaglio o la libertà più autentica è quella che viaggia verso il bene? L'amore mi è dato per odiare o per amare? L'amore mi è dato per amare me stesso o per amare gli altri? Insomma, siamo sempre lì. Quindi paradossalmente È vero quello che si dice, che di fatto la libertà di cui l'uomo oggi può utilizzare, che può utilizzare, è anche la libertà di dire dei no, ma mi devo far subito la domanda: dove sta di casa l'uso più corretto della libertà? È come dire, banalizzo adesso, il mio desiderio di mangiare si scontra anche con l'abbuffarsi. Io sono libero di abbuffarmi. La mia libertà consiste anche nell'uscire a meno 20 gradi nudo. Ma certo, lo puoi fare. Poniti la domanda però, se tu usi la tua libertà uscendo a 20 gradi, a meno 20 nudo, se usi la tua libertà in modo corretto o in modo scorretto, tutto qui, tu puoi farlo. Ma la tua libertà non è forse quella di metterti un bel maglione? Allora, ecco la domanda vera che bisogna farsi, no? La mia libertà, quando è che raggiunge il suo scopo? Ripeto, c'è anche questo risvolto della peccaminosità, che è la scelta dell'uomo concreto che può usare male della sua libertà. È come tante altre realtà, come la tecnica, posso usarla in bene, posso usarla in male. L'energia nucleare, se la uso come bomba a Nagasaki e Hiroshima, la uso male, ma se la uso come bombardamento, la uso nella medicina, la medicina cosiddetta nucleare, la uso per il bene. E cioè, signori, tutto può essere usato in un modo o in un altro. Allora subentra l'etica, che mi dice: quando uso la libertà in senso positivo e quando lo uso in senso negativo. Oggi posso usare la mia libertà anche in senso negativo, è vero, ma non è il massimo. L'esempio che vi facevo prima, potete fare mille altri esempi, non è un massimo quando io uso il gusto del cibo a tavola per una buffata che mi fa fare indigestione. Non è il massimo del piacere della tavola. Il massimo del piacere è quello di gustare i cibi nel senso moderato e temperato, per il mio sostentamento, per il gusto anche di apprezzare, ma con la testa. Tutto lì, il problema umano, guardate, è tutto lì. Usare le cose secondo quelle leggi intrinseche che la realtà ha dentro. Le leggi intrinseche mi dicono che se io mangio in eccesso sto male, se io mangio invece in maniera moderata sto bene. Le leggi intrinseche mi dicono che se io vado al Polo Nord e vado là con la camicetta dell'estate, mi becco una polmonite. Me lo dice la legge intrinseca, non la legge dello Stato. Se io invece vado là e mi copro, sono un uomo saggio. Tutte le cose sono così. È l'uomo di oggi che invece parla della libertà solo in termini di affrancamento dalla legge di Dio e da Dio, perché, ripeto, torniamo al problema iniziale, vede in Dio un concorrente dell'uomo, e se l'uomo non supera questo gap è evidente che la religione diventa un limite. Ma è come l'esempio che facciamo spesso, cioè può essere un limite, ma attenzione che l'uomo ha bisogno anche di limiti, così come faccio l'esempio ai bambini parlando della libertà, è come dico ai bambini: ma l'acqua di un fiume per andare dalla sorgente al mare di che cosa ha bisogno? Di un letto, ha bisogno degli argini. Quando qui a Po, 10-12 anni fa, rischiavamo per pochi centimetri di essere, avevamo tutti strina. Perché? Perché l'acqua stava per esondare, e quando l'acqua esonda fa danni. Allora non ogni argine è un male, occorrono degli argini, quelli che la natura intrinseca delle cose richiedono. Perché? Perché l'acqua del fiume vada al porto, vada verso il suo traguardo che è il mare. Tutte le cose vanno ragionate così. Se invece pongo il problema in termini astratti, è chiaro che la libertà è fare quel che ne ho voglia. Bene, allora rompiamo gli argini dei fiumi, perché gli argini sono un contenimento dell'acqua, sono un limite all'acqua, che dovrebbe essere libera di andare dove vuole. Così come sono libero di andare anche al freddo nudo. Certo che lo sono, però dopo tira le conseguenze. Ecco, ma è possibile che la gente non ragioni su queste cose? Bisogna insegnare ormai anche educativamente ai nostri ragazzi, insegnare, l'abbiamo detto tante volte, il libretto di istruzioni della realtà, che ha dentro delle leggi intrinseche, che non vengono fatte dagli uomini. Le scopre l'uomo se riflette sul reale. Bene. Sono le 10:07, quindi abbiamo già superato il termine prefissato. Giovedì prossimo leggeremo uno, cambiamo genere letterario, così tocchiamo un po' tutti i generi letterari, no? Della predicazione di un Papa, faremo la lettura di uno dei discorsi che ha fatto il Papa alla diocesi di Roma ogni anno sulla educazione. Quindi entriamo dentro nella dinamica educativa. Concludiamo con la preghiera dell'Ave Maria. Ave o Maria, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E buonanotte a tutti.